È stato molto bello questa mattina adorare il Signore nell'opera di suo Figlio Gesù Cristo. Sono particolarmente attratto dalla lettera di Colossesi perché è l'epistola di Paolo nel quale concentra, si potrebbe dire, la gloria della persona e dell'opera del Signore Gesù Cristo. Tante volte ho nel cuore di volerla predicare e chissà mai che un giorno avremo questa opportunità. Una lettera che, come abbiamo semplicemente sorvolato questa mattina, contiene tante di quelle verità incredibili sul Signore Gesù che veramente richiederebbe non so quanto tempo per poter esaminare. Il punto che l'utilità di tante cose così esposte da Paolo e affinché hanno lo scopo che la verità possa poi trasformare le nostre esistenze, queste come per ogni passo della scrittura. Del resto cosa ce ne faremmo di tanta verità se poi le nostre vite sono diverse? E questo ci pone un po', fa da trampolino un po' al tema della predica di oggi, che inizia con una domanda. Sei una persona leale? Non so se conoscete il termine di lealtà, cosa significa in italiano. Leale significa una persona che sceglie di obbedire a particolari valori di correttezza, mantenendo le promesse iniziali e comportandosi seguendo un codice prestabilito. In altre parole, la lealtà è il grado di coerenza tra un comportamento nella pratica e gli ideali a cui si attiene la persona. Cioè, in pratica non c'è differenza tra quello che io penso e quello che io faccio. E adesso che abbiamo un po' chiarito questo concetto, la domanda che ci dobbiamo porre, e ovviamente ognuno poi risponderà a sé e a Dio, è: sono una persona leale? E soprattutto ce lo dobbiamo chiedere se come cristiano sono leale. Non potrebbe essere che a volte la nostra lealtà venga messa in un certo modo un po' da parte, perché veniamo condizionati dalle circostanze o dalle persone intorno a noi. E questa mattina vedremo una tematica non nuova, l'abbiamo anche appena affrontata nel capitolo 1 di Daniele, e c'è una sorta di ripetizione a questo punto nella situazione che andremo a vedere. Però è molto importante perché potremo aver modo di imparare che avere delle profonde convinzioni e determinarle fortemente nella nostra mente e nei nostri cuori ci permetteranno di non scendere mai a nessun compromesso. Ovviamente questo non è facile da fare. Le nostre decisioni e i nostri comportamenti sono sempre determinati da due condizioni: dalle pressioni esterne, cioè dalle circostanze, dalle persone che in un certo modo ci condizionano, e dalle nostre convinzioni, da quello che veramente noi crediamo. E fratelli, questa è la battaglia che avremo per tutto il resto della nostra esistenza. Facciamo quello che facciamo, diciamo quello che diciamo, perché abbiamo delle convinzioni profonde o perché subiamo l'influenza di qualcosa o di qualcuno. Le nostre convinzioni cedono alle pressioni esercitate su di noi. Vi è mai capitato di avere momenti in cui ci sono delle situazioni nel quale, se dico quello che è veramente la mia convinzione, posso mettere a rischio o in un certo modo di essere allontanato da altre persone? Dico quello in cui credo sulla base appunto di ciò che penso, o scelgo una strada per raggiungere un mio guadagno personale e avere una forma di compromesso? Perché questa è davvero la questione chiave mentre viviamo e ci muoviamo in questo mondo. E francamente abbiamo bisogno di uomini che siano coerenti con le loro convinzioni. Ci troviamo nel terzo capitolo di Daniele. Quest'oggi vedremo tre giovani uomini che hanno agito in base alle loro convinzioni. Come vedremo, e non è una storia per molti di noi, non è una storia nuova, a loro non importava minimamente, o comunque non si sono fatti condizionare su quale fosse la pressione esterna e la circostanza, oserei dire, impossibile o che superava ogni limite. E come i discepoli di Gesù Cristo abbiamo molto da imparare da questi tre giovani. E forse è importante non tanto scoprire che cosa dice il capitolo di oggi, ma in un certo modo sarebbe bello per ognuno di noi che vivessimo questo tempo come se noi fossimo lì, uno dei tre. Cosa faresti se tu fossi Anania, Azaria o Misael? Come ti comporteresti? Quale decisione avresti fatto? Avresti messo Dio al primo posto? Avremmo messo al primo posto la sua parola? E quindi ti saresti comportato secondo le convinzioni che hai nel cuore? Oppure avresti vacillato, ti saresti compromesso e agito sulla pressione impossibile da affrontare? La storia di oggi ci mostrerà l'integrità che Dio richiede. Vedremo tre uomini che hanno saputo affrontare pressioni esterne letteralmente incredibili, eppure prendere decisioni basate assolutamente sulle loro convinzioni di fede in Dio. E la Chiesa ha bisogno di uomini che non siano condizionati dalle circostanze, ma agiscono secondo le convinzioni. E vedremo quest'oggi tutto il capitolo, perché è molto veloce in quanto è un testo narrativo. E vorrei aggiungere una cosa molto interessante che succede in questo capitolo. Non so se avete avuto modo già di leggerlo, ma è interessante che Daniele non c'è in questa storia, non viene mai menzionato, è assente ed è estremamente importante per noi. Tutti noi conosciamo il grande carattere di Daniele, l'abbiamo visto nel capitolo 1, della sua grande integrità, ovviamente associata agli altri tre, ma abbiamo visto anche nel capitolo 2 la sua integrità di fronte a Dio, e potremmo pensare che Anania, Azaria e Misael fossero in un certo modo condizionati dalla presenza di un uomo che emergeva più di loro. Noi sappiamo quanto sia importante avere un esempio al quale ispirarci. Però, solo per farci comprendere che la cosa non è così, il Signore rimuove completamente dalla storia Daniele, in quello che vedremo quest'oggi, e per cui i tre uomini sono, diciamo, da soli e ragionano completamente con la loro testa. Non sappiamo dove sia Daniele, probabilmente, come abbiamo visto alla fine del capitolo 2, era stato promosso a un'altissima carica alla corte del re. Probabilmente si pensa che fosse una sorta di primo ministro, e non sappiamo se fosse in quel momento in missione in qualche luogo. E ne abbiamo già discusso, ma leggeremo anche i primi tre capitoli, i tre versetti del capitolo 3 che abbiamo visto giovedì, solo per ricordarci che cosa fa da preludio a tutta la storia. Dice: il re Nabucodonosor fece una statua d'oro alta 60 cubiti e larga 6 cubiti e la collocò nella pianura di Dura, nella provincia di Babilonia. Poi il re Nabucodonosor fece convocare i satrapi, i prefetti, i governatori, i consiglieri, i tesorieri, i giureconsulti, i magistrati e tutte le autorità delle province perché venissero all'inaugurazione della statua che gli aveva fatto erigere. Allora i satrapi, i prefetti, i governatori, i consiglieri, i tesorieri, i giureconsulti, i magistrati e tutte le autorità delle province vennero all'inaugurazione della statua che il re Nabucodonosor aveva fatto erigere. Tutti stavano in piedi davanti alla statua eretta da Nabucodonosor. E abbiamo già esaminato giovedì che qua Nabucodonosor erige questa enorme statua alta più di 30 metri, e la fa completamente d'oro e in un certo modo si identifica lui stesso in questa statua, identifica non solo lui ma il suo impero e convoca tutte le persone di rango, tutti i potenti, tutte le persone in autorità nell'impero di Babilonia e li porta sotto questa statua e chiede un atto di sottomissione e di adorazione. E Nabucodonosor stava semplicemente facendo ciò che tendono a fare gli uomini in gran parte sempre potenti, quelli di adorare se stessi e vedersi superiore agli altri. E abbiamo visto giovedì che gli uomini sempre inventano delle divinità che sono simili a loro per alimentare il loro peccato. E quindi erige questa statua, chiede a tutti di adorarla e qui succede un fatto particolare, perché ci sono tre uomini, giovani ebrei, che prendono invece una decisione completamente diversa rispetto a questa folla. Perché conoscevano perfettamente la legge di Dio sull'idolatria, sapevano che cosa significava erigere una statua e quanto fosse abominevole per Dio, per la mente di Dio, inchinarsi a questa cosa, per loro questo ordine era inaccettabile. Si trovano perciò a dover affrontare la realtà di prendere una gravosissima decisione. Abbiamo visto giovedì che tutti i personaggi in autorità non sappiamo qual è il loro pensiero, del loro cuore, se adorassero altri dei, se sono andati volentieri o meno, se inchinarsi a questa statua gli fosse pesato o meno. Fatto sta che comunque esprimono obbediscono al re. E tutti questi politici di spicco, tutta questa gerarchia di Babilonia, erano più che altri disposti a fare ciò che era necessario per ottenere l'approvazione di Nabucodonosor. Avrebbero compromesso, se ce n'erano, tutte le loro convinzioni, qualunque altra divinità avessero o meno adorato. Avrebbero tutti queste persone importanti, avrebbero messo da parte tutto per fare l'unica cosa necessaria che c'era da fare in quel momento per salvare se stessi, per evitare di doversi scontrare con l'uomo più potente del mondo e per togliersi dal pericolo di essere puniti e, come vedremo, addirittura uccisi. Al versetto 4 dice: «Allora l'araldo gridò forte, a voi gente di ogni popolo, nazione e lingua, si ordina quanto segue. Nel momento in cui udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti, vi inchinerete e adorerete la statua d'oro che il re Nabucodonosor ha fatto erigere». Ecco l'ordine che Nabucodonosor dà. Ed è interessante che non dà solo un ordine, ma lo rende ancora più affascinante. Perché nel mezzo di questo contesto le persone non erano solo affascinati dallo splendore, dalla grandezza della statua, ma qua c'è anche l'orchestra reale. E la musica sappiamo bene che è una cosa che suscita a noi emozioni. E come ogni buon cosa che il Signore ha fatto, Satana in un certo modo usa anche questo mezzo per promuovere anche i suoi scopi. Sappiamo oggi che quanta musica sia nelle mani di Satana per promuovere un sistema completamente contrario a Dio. E quindi immaginatevi di essere qui, lì davanti, siamo di fronte a un portento dell'architettura, siamo di fronte a un'orchestra che avrebbe suonato una musica veramente trascinante, e quindi, a questo, quando tutto sarebbe iniziato, questa sorta di rito, tutti si dovevano inchinare all'istante e adorare la statua. Questo ci mostra anche l'amore che Nabucodonosor nutriva per se stesso, il fatto del suo ego che di voler emergere su tutto il resto della nazione. E dovevano farlo, non importa quale fosse il loro reale stato del cuore di fronte a questa cosa, perché altrimenti ci sarebbero state delle conseguenze. Al versetto 6 ci viene detto: chi non si inchina per adorare sarà immediatamente gettato in una fornace ardente. E nel contesto della situazione abbiamo una statua bellissima, una orchestra fantastica, e Nabucodonosor ha fatto preparare anche una buca che già era in azione. Da dire, di qua, se qualcuno osa non sottomettersi, non tornerà a casa. E perciò queste persone si sono trovati di fronte al profondo dilemma: agirò in base alle mie convinzioni o agirò su questa circostanza difficile? Immaginate essere messi lì davanti a questo tipo di situazioni. La maggior parte delle persone risponde sempre alle circostanze, si conforma a ciò che è più comodo, ciò che è più conveniente, anche se questo va contro le sue proprie convinzioni. Versetto 7 dice: non appena tutti i popoli ebbero udito il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio e di ogni specie di strumenti, gli uomini di ogni popolo, nazione e lingua si inchinarono e adorarono la statua d'oro che il re Nabucodonosor aveva fatto erigere. Quindi, appena inizia, non hanno perso tempo, non c'è stato nessuno che praticamente ha indugiato, vediamo un sacco di persone intimidite e ubbidienti. Ed è il tipico approccio della vita. Fanno tutto ciò che è necessario e dobbiamo comprenderli, perché dobbiamo simpatizzare anche con questa forma di debolezza, perché ovviamente non ubbidire avrebbe messo fine alla loro vita. Gli uomini spesso si inchinano al sistema, si inchinano al potere, fanno tutto ciò che devono, quello che devono fare, per paura di non perdere le loro posizioni, e così si compromettono. E qua non ci viene detto, ma sappiamo tra quello che non è scritto, che succede un qualcosa di strano. Tutti vanno a terra, tranne tre ragazzi. Al versetto 8 dice che in quello stesso momento alcuni caldei si fecero avanti e accusarono i giudei. Pensate che è probabile che tra queste persone ci fossero, vi ricordate quanti ragazzi si presume siano stati rapiti e avessero partecipato alla formazione alla corte del re, circa 75 di questi giudei che sarebbero stati avviati ad essere delle autorità per accogliere tutti questi prigionieri che sarebbero provenienti da Israele. Di tutti questi 75, solo tre in un certo modo fanno la cosa giusta davanti a Dio. Quindi potremmo dare per scontato che il resto abbia seguito tutti gli altri. Probabilmente stavano facendo carriera, erano agli inizi della loro carriera, non avevano intenzione di avere problemi e quindi si sono limitati a seguire le indicazioni del re. Ma a quanto pare, come detto non è scritto, tre di loro non lo fanno. E aggiungerei, e dobbiamo ricordarci che erano dei giovani uomini, perché l'età che hanno iniziato questa formazione era circa 14-15 anni, sono passati qualche anno, per cui si presume che avessero circa una ventina d'anni. Un carattere veramente forte per gente di quell'età. E il versetto 8 ci dice due cose importanti. Quale gruppo si fa avanti e porta avanti e denuncia la cosa? Qua viene detto che sono i Caldei. I Caldei che avevamo già imparato a vedere nel capitolo 1, una specie di pilastro della cultura e della gerarchia babilonese. Ma di fronte a questi uomini che erano potenti e che avevano una grande influenza di fronte al re, avevano perso sicuramente la loro posizione, perché ricordate alla fine del capitolo 2, dopo che Daniele aveva svelato e interpretato il sogno al re, Daniele aveva chiesto al re di affidare a Sadrach, Mesach e Abednego, i loro nomi in babilonesi, l'amministrazione delle province di Babilonia, ma Daniele rimase alla corte del re. Quindi i Caldei hanno visto questi giovani ragazzi salire immediatamente in autorità, forse anche al di sopra di loro. E quindi si sono risentiti di questa cosa, erano arrabbiati e per loro arriva l'occasione per poter riportare questi giovani al posto che meritano secondo loro. Quindi vanno dal re e portano questa accusa. E i Caldei, oltremodo dovremmo anche pensare che non solo erano persone in autorità, ma erano anche i sacerdoti del dio Bel-Merodach, quindi avevano, non solo dal punto di vista politico, avevano perso credibilità di fronte al re, ma c'era anche una sorta anche di antagonismo religioso, in quanto questi ragazzi servivano un altro dio. Probabilmente anche i Caldei erano stimolati da Satana di eliminare questi ragazzi. E ipocritamente vanno davanti al re e si presentano al versetto 9 dicendo: o re, possa tu vivere per sempre. Al re piace sempre questa, prima che tu inizi a dire il tema della tua discussione, una sorta di prologo che lo innalzi, possa tu vivere per sempre. Erano invidiosi delle alte posizioni di questi ebrei e volevano fare in modo di cambiare la loro situazione. E quindi portano questa accusa e denunciano e mettono in evidenza il fatto. Versetto 10. Tu hai decretato, re, che chiunque ha udito il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti deve inchinarsi per adorare la statua d'oro. Chiunque non si inchina e non adora deve essere gettato in una fornace ardente. Ora ci sono dei giudei ai quali tu hai affidato l'amministrazione della provincia di Babilonia, cioè Sadrach, Mesach e Abednego, che non ti danno ascolto, non adorano i tuoi dei e non si inchinano alla statua d'oro che tu hai fatto erigere. Quindi riportano al re lo stesso comando che lui ha dato e poi rivelano con le loro stesse parole il movente di questa cosa. Guardate al versetto 12. Ci sono alcuni ebrei che hai affidato l'amministrazione della provincia di Babilonia. Ecco il vero movente. Non erano tanto interessati dal fatto che avevano mancato di rispetto al re. In un certo modo volevano proprio, qua vediamo, eliminarli. Questo è ciò che veramente li irritava. E quindi, perché ai loro occhi erano degli schiavi, degli ostaggi importati, degli stranieri, e il re ne aveva fatto dei governanti addirittura sopra di loro. E questo ci mette anche velocemente in luce il pericolo del peccato dell'invidia. Proverbi 14, versetto 30 dice che l'invidia è la carie, cioè il tarlo che corrode le ossa. E vediamo di cosa accusano i Caldei questi tre ragazzi. Versetto 12: non ti danno ascolto, non adorano i tuoi dei, non si inchinano alla statua. Beh, la prima accusa non è vera. Avevano risposto alla convocazione del re. Avevano senza dubbio sempre adempiuto con responsabilità nei confronti del re, nella misura in cui non violava la loro responsabilità nei confronti di Dio. Quindi erano dei cittadini modello. Le seconde due accuse invece erano vere, perché loro non hanno adorato i suoi dei e non si sono inchinati. E dobbiamo chiederci, come può una persona come questi tre mettere una convinzione, un principio così in alto da resistere mentre tutta la folla invece si è piegata? Erano pronti veramente a entrare e essere gettati in una fornace ardente? Questo è un grande carattere. Funziona solo se le tue convinzioni sono forti e non si tiene conto della circostanza. Ora, pensate a quale pressioni potevano avere questi tre. In fondo, Nabucodonosor era stato molto clemente. Non li aveva mai trattati da prigionieri, non li aveva scaraventati in una prigione buia e alla fame. Era stato una sorta di benefattore, li aveva plasmati e elevati a un ceto sociale veramente elevato. Il loro destino era nelle mani di Nabucodonosor. Resistere a Nabucodonosor sarebbe stato del tutto inutile, perché non avrebbero avuto nessuna risorsa per sopravvivere. E il futuro avanzamento delle loro carriere dipendeva assolutamente dalla fedeltà a re. Avrebbero potuto, chissà, in quel momento dire: beh, una statua non è nulla, io mi piego, tanto Dio sa nel mio cuore quanto voglio bene a lui. Potremmo dire: beh, ci inginocchiamo insieme agli altri e penseremo e chiederemo perdono a Dio. Forse avrebbero potuto dire: lo stanno facendo tutti, chissà, se non faccio quello che fanno gli altri non li raggiungerò mai con il Vangelo. Oppure, se non lo faccio e morirò, non sarò più utile a Dio in questo posto così strategico. E ovviamente chissà quante idee possono attraversare le nostre menti quando ci troviamo di fronte a prendere delle decisioni così importanti. C'erano molte cose che potevano gravare su di loro, molte pressioni, ma nonostante qualsiasi idea fosse passata nella loro mente e nel loro cuore, hanno deciso di rimanere fermi, costi quel che costi. E dall'altra parte potremmo vedere anche il carattere di Nabucodonosor. Aveva avuto la sottomissione di praticamente tutta la nazione, ma se c'è una cosa che un tiranno non accetterà mai, è la persona che sta in piedi e che si ribella. Versetto 13. Allora Nabucodonosor, irritato e furioso, ordinò che gli portassero Sadrach, Mesach e Abednego. Questi furono condotti alla presenza del re. Nabucodonosor ci viene detto che era irritato e infuriato. L'avevamo visto anche, ricordate quando capitolo 2 lui aveva chiesto il sogno, e loro, i Caldei, avevano chiesto tempo. È un tipo veramente che si infiammava facilmente. E si arrabbia perché questi tre ragazzi in pratica mostrano pubblicamente resistenza alla sua volontà. Versetto 14, Nabucodonosor disse loro: Sadrach, Mesach e Abednego, è vero che non adorate i miei dei, non vi inchinate davanti alla statua d'oro che io ho fatto erigere? Notate che lascia cadere la prima accusa, che non gli davano ascolto, ma ripete invece le altre due accuse dove effettivamente lui si rendeva conto che avevano mancato. E poi il versetto 15 ripete lo stesso comando. Ora, appena udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti, siate pronti a inchinarvi per adorare la statua che io ho fatta. Ma se non l'adorerete, sarete immediatamente gettati in una fornace ardente. Qua vediamo Nabucodonosor che forse ha anche un atto di clemenza verso i tre. Non scaraventa immediatamente i tre nella fornace, ma dice, boh, chissà, faccio finta di non aver visto, era una prova generale, adesso vi do la seconda e ultima possibilità. E dice, ma se non l'adorerete sarete immediatamente gettati in una fornace ardente. E poi fa un'affermazione veramente forte, per non dire stupida. E quale Dio potrà liberarvi dalla mia mano? Forse il fatto che lui ha adirato adesso gli fa perdere il senso veramente della storia. Questo Nabucodonosor ha la memoria corta, ha dimenticato lo stesso Dio che ha permesso a Daniele di rivelare il suo sogno e di dargli l'interpretazione. E qua Nabucodonosor si comporta da uomo stolto. Il suo orgoglio lo rende furioso e arriva al punto di mettersi contro Dio. Cotrampone la sua potenza alla potenza di Dio. Chi è quel Dio che ti libererà dalle mie mani? In pratica adesso Nabucodonosor non solo si sente più forte di tutti gli uomini in Babilonia, ma si sente più forte del Dio di Daniele. È vero che non lo farete? E come detto concede questa seconda possibilità. Ma al versetto 16 arriviamo al culmine, all'apoteosi della storia. Sadrach, Mesach e Abednego risposero al re: O Nabucodonosor, noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo punto. Al contrario dei Caldei, non usano nessuna formula per ringraziarsi il re. Viva il re per sempre, lunga vita, eccetera, eccetera. E semplicemente gli dicono, noi non abbiamo niente da dirti. Non è arroganza, stavano semplicemente ammettendo la loro colpa, la loro responsabilità. Non abbiamo bisogno, Nabucodonosor, di dirti niente o di darti nessuna spiegazione. Semplicemente non ci preoccupiamo di darti risposta. Siamo in piedi e così rimarremo. Pensate, avevano fino a quel momento servito fedelmente Nabucodonosor per quanto potevano, ma ora questo comando di Nabucodonosor andava contro la loro convinzione di servire Dio. E poi abbiamo ai versetti 17 e 18 forse una delle più belle affermazioni di fede che la Bibbia contiene. Ma il nostro Dio, che noi serviamo, ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco della fornace ardente e dalla tua mano, re. Anche se questo non accadesse, sappi, o re, che comunque noi non serviremo i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere. Guardate che convinzione avevano. Loro credevano in un Dio che poteva salvarli dalla fiamma? Sì, perché dice Dio ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco e dalla tua mano. Per loro la convinzione che Dio fosse più potente della mano del re era grande. Può salvarci in maniera completa, totale, però è altrettanto vero. Guardate l'equilibrio che hanno nel credere a Dio. Credevano anche nella sovranità di Dio. Non conoscevano la volontà di Dio nel cadere nella fornace. Poteva essere che Dio li volesse morti. Quanti martiri vediamo nelle scritture che sono morti per servire Dio? Mica che tutti sono stati liberati. E questo non avrebbe fatto nessuna differenza, non aveva alcuna importanza. Loro dicono: rimarremo fedeli a Dio. Fine del discorso. Punto. Non abbiamo altre spiegazioni. Nessuna scusa o ragione. Fine del discorso. Solo questa grandiosa affermazione di fede. Certo che coraggio, ragazzi, dire una cosa del genere. Siamo tutti affascinati e siamo tutti d'accordo con quello che questi tre, come si comportano. Ed è facile per noi essere assolutamente dalla loro parte in questo posto confortevole. Ma loro erano in piedi sul bordo della fornace ardente. La loro testimonianza è stata incrollabile e la loro fede è rimasta vera, nel momento peggiore della loro vita. Fratelli, erano guidati dalle convinzioni, non si sarebbero lasciati condizionare dalla situazione. Conoscevano la parola di Dio e sapevano che avrebbero dovuto rispondere in un certo modo sulla volontà della verità di Dio. Non ci sarebbe stato spazio per nessun compromesso, indipendentemente da qualsiasi pressione il re o la folla avesse fatto. Quindi, questa determinazione ad andare avanti non dipendeva neanche dal fatto che avrebbero ottenuto o meno un miracolo da parte di Dio. Avrebbero accettato la volontà di Dio anche se questo significava morire piuttosto che essere idolatri. E questo ci dice anche molto che possiamo dare molto al mondo con questo spirito nell'affrontare le cose. È una integrità intransigente, incrollabile, che dice: rimarrò fedele al mio Dio anche se mi costa la vita. E quante volte noi ci inchiniamo ai nostri idoli del XXI secolo per ottenere ciò che vogliamo o per ottenere l'approvazione delle persone. Loro conoscevano la cecità di quel re pagano, sapevano che qualsiasi spiegazione sarebbe stata inutile, ma rimasero impegnati con Dio. Sapevano che quello che sarebbe successo ai loro corpi non era poi il problema. La loro anima doveva essere fedele alla verità di Dio. Questo per noi è una vita intransigente che non si inchinerà a nessun idolo, non importa quale sia il costo. Che sia l'idolo della popolarità, della comodità, della fama, della rispettabilità, nessuno di questi idoli ci deve farci inchinare. Non esiste nessun compromesso per una persona leale. E avevano delle profonde convinzioni e una grande veduta di Dio. Per loro Dio è buono sia quando fa il miracolo e sia quando non lo fa, sia quando non fornisce tutto ciò che noi pensiamo di aver bisogno come quando non lo fa, sia quando dice sì che quando dice no. Dio è Dio e deve essere adorato senza compromessi. Potremmo riassumere dicendo che nel caso di Dio la morte vale quanto la vita. Paolo diceva: per me vivere è Cristo e morire è guadagno. E la morte non ha mai messo paura a questo uomo, non l'ha mai costretto a scendere compromessi. E il Signore ci chiama sempre a dei bividi su chi vogliamo servire. Giosuè 24, capitolo 24, versetto 15, Giosuè disse sul finire della sua vita: scegliete oggi chi volete servire, o gli dei che i vostri padri servirono di là del fiume, o gli dei degli Amorei, nel paese dei quali abitati, quanto a me e alla mia casa serviremo il Signore. In altre parole, c'è un appello a un impegno intransigente per confessare la verità di Dio e rimanere fedeli. E il mondo ci tenderà con i suoi idoli, perché vogliamo essere apprezzati, vogliamo avere una posizione, vogliamo conquistare qualcuno. E così ci compromettiamo e ci rendiamo inutili e la nostra testimonianza diventa negativa. Non so se avete visto questa settimana la foto del Bayern di Monaco. Sapete, la squadra di calcio, una delle squadre più importanti al mondo in questo momento, e praticamente in virtù del loro sponsor, la birra, che presto ci sarà l'Oktoberfest, hanno tutta la squadra è stata vestita della giacca tirolese con i pantaloni corti e tutti con un boccale in mano, tranne due. Sapete perché non hanno preso il boccale in mano? Musulmani, ha detto il nostro Dio non vuole questa cosa. E hanno posato, piuttosto anche con una faccia seria, non so se avete visto, si sono vestiti un po' come questi tre, si sono preparati per la cerimonia, ma non si sono piegati allo sponsor e questo ha fatto più notizia che non e tutti gli altri che hanno accettato questa cosa. Pensate, questa storia che stiamo vedendo oggi è stata di grande esempio per Martin Lutero. Ho scoperto che mentre affrontava la scomunica ed era stato invitato a ritrattare, anche lui si è trovato di fronte a rogo, forse in maniera un po' meno evidente di questi tre, però lui di fronte al fatto di ritrattare tutte le sue tesi contro il papato, dice: la mia causa sarà raccomandata al Signore, perché vive e regna colui che ha preservato i tre uomini nella fornace del re babilonese. Questa storia è stata per lui l'ispirazione per resistere a piegarsi alla minaccia del Papa. E Martin Lutero dice: se Dio non vuole preservarmi, la mia vita è una piccola cosa in confronto a Cristo. Aspettatevi qualsiasi cosa da me, tranne la ritrattazione. Quindi anche lui ha gridato in un certo modo: se Dio vuole salvarvi dal rogo, mi salverà, ma era pronto a essere bruciato. E Dio ha voluto per Martin Lutero un epilogo diverso. Ma andiamo velocemente a cosa succede nel resto della storia. Versetto 19. Allora Nabucodonosor si infuriò, ancora di più questo uomo si infiamma e comanda, e dice che l'espressione del suo viso mutò completamente nei riguardi di Sadrach, Mesach e Abednego. Adesso, se prima era stato un po' clemente, adesso veramente incomincia a prenderli in odio e dice: avete superato il limite e adesso ve la farò pagare. E comanda una cosa stupida. Egli ordinò che si arroventasse la fornace 7 volte più del solito. Beh, se vuoi davvero far pagare qualcosa a qualcuno e lo vuoi torturare, non alzi la fiamma 7 volte tanto, perché questo muore all'istante. Io avrei ridotto un po' il fuoco da dire: ti faccio saltare un po' sui carboni ardenti e ti uccido pian pianino. E poi il versetto 20 ordinò agli uomini più vigorosi del suo esercito di legare Sadrach, Mesach e Abednego e di gettarli nella fornace ardente. Per quanto ne sappiamo, era probabilmente una sorta di buca nel terreno che aveva una specie di apertura dall'alto. E Nabucodonosor aveva una visione di quello che succede là dentro, per cui poteva guardare cosa stava succedendo. E così il fuoco diventa più caldo, chiama gli uomini più forti, probabilmente la sua guardia del corpo era veramente, forse diceva, questi ragazzi possono essere aiutati dal loro Dio, quindi ho bisogno delle migliori forze e delle migliori capacità per affrontare la situazione. Versetto 21, allora i tre uomini furono legati con le loro tuniche, le loro vesti, i loro mantelli e tutti i loro indumenti e furono gettati in mezzo alla fornace ardente. Ora è interessante anche che Daniele ci riporta i loro vestiti. Erano andati vestiti a festa, perché le loro tuniche, le loro vesti, i loro mantelli indica che avevano risposto in ubbidienza e in rispetto al re. Non erano ribelli, si erano adeguatamente vestiti per un evento così importante. Semplicemente non volevano disubbidire a Dio. Ed è interessante che non li hanno cambiati, li hanno vestiti. Questo ci dà anche l'idea che, bene, i vostri vestiti funzioneranno ancora di più come torcia per portare avanti la cosa. E quindi quando vengono legati e vengono, man mano che si sono avvicinati, probabilmente hanno compreso che Dio non li avrebbe salvati dalle fiamme. E forse avranno pensato al piano B. Se non posso essere salvato dal fuoco, Dio mi può salvare nel fuoco. Ed è quello che è successo. Forse, chissà se sono stati ispirati da Isaia 43:2, quando dice: quando camminerai nel fuoco non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà. Versetto 22, poiché l'ordine del re era perentorio e la fornace era roventata, il calore uccise gli uomini che avevano gettato Sadrach, Mesach e Abednego nel fuoco. Pensate quanto è calore, cioè questi uomini non entrano nella fornace, si avvicinano e muoiono loro. Non so se siete mai stati vicini a una fonte di calore che già sentite dolore a distanza. E succede qualcosa di formidabile. Versetto 23. E questi tre uomini, Sadrach, Mesach e Abednego, caddero legati in mezzo alla fornace ardente. Allora il re Nabucodonosor fu spaventato e andò in gran fretta a dire ai suoi consiglieri: non erano tre gli uomini che abbiamo legati e gettati in mezzo al fuoco ardente? Quelli risposero e dissero al re: certo, re. Eppure, disse ancora il re, io vedo quattro uomini sciolti che camminano in mezzo al fuoco senza aver sofferto nessun danno, e l'aspetto del quarto è simile a quello di un figlio degli dèi. Ora Nabucodonosor è veramente impaurito. Ciò che vede è uno spettacolo che gli mette una certa apprensione, perché lui è responsabile di quegli uomini che sono stati buttati. Nabucodonosor è in grado di vedere perfettamente ciò che succede dentro la fornace e per prima cosa vede quattro uomini, non ne vede tre. Vede che non sono legati, probabilmente il fuoco ha solo eliminato, chissà, le corde, e sono sciolti. Non sono sdraiati, morenti, ma stanno camminando, non stanno bruciando, ma sono completamente illesi. E il quarto è diverso dai tre. Non è un uomo comune. Qua Nabucodonosor lo chiama a un aspetto simile a un figlio degli dèi. E questi uomini non stanno neanche cercando la via d'uscita, sono lì quasi a godersi la compagnia reciproca. Che dire di questa definizione da parte di Nabucodonosor, un figlio degli dèi? Chi è questa quarta presenza? Nabucodonosor è un re pagano, non avrebbe conosciuto il figlio di Dio se l'avesse visto. Non avrebbe capito una cristofania preincarnata o un'apparizione di Cristo come la possiamo trovare in Genesi 18. Credo che ciò che Nabucodonosor avesse in mente con questa affermazione è un essere soprannaturale, un angelo, perché il versetto 28 lui lo chiama con questo nome, un angelo. Alcuni credono che questo quarto uomo fosse Cristo e potrebbe benissimo esserlo. Altri credono che fosse un angelo e francamente non c'è modo per esserne certi. Sappiamo che Cristo è apparso in certi momenti dell'Antico Testamento, ma se fosse Cristo in un aspetto speciale prima della sua incarnazione o se fosse un angelo, davvero non è il problema. Il punto fondamentale è che Dio ha mandato qualcuno in quella fornace per preservarli dal fuoco. Stavano camminando e forse con loro e forse li stava rassicurando che non sarebbe successo nulla. Dio aveva mandato qualcuno per prendersi cura di loro. Ebrei 13:5 dice, il Signore dice, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. E anche se fossero arsi, Dio non li avrebbe abbandonati. Anche Elia era stato ugualmente onorato di avere angeli di Dio inviati per fornirgli del cibo quando lui era terribilmente scoraggiato perché la regina Jezebel gli dava la caccia. Com'è meraviglioso sapere che quando viviamo esperienze difficili, Dio è presente con noi. Non siamo mai soli nelle circostanze difficili, perché Lui non ci abbandona. Versetto 26 dice, Nabucodonosor si avvicinò alla bocca della fornace ardente e disse, Sadrach, Mesach e Abednego, servi del Dio Altissimo. Ah, adesso incominci ad abbassare le orecchie, insomma. Venite fuori. E Sadrach, Mesach e Abednego uscirono dal fuoco. Possiamo pensare che Nabucodonosor, ma qualsiasi uomo, non avrebbe potuto credere ai suoi occhi, a questa visione. E ci risiamo al versetto 27. I satrapi, i prefetti, i governatori, i consiglieri del re si radunarono, osservarono che quegli uomini e videro che sopra i loro corpi il fuoco non aveva avuto nessun potere e che neppure un capello del loro capo era stato bruciato, che le loro tuniche non erano alterate e che essi non avevano neppure odore di fuoco. Ah, sono usciti belli come quando sono entrati. Non avevano neanche odore di fuoco. Vi siete mai bruciati i capelli? Quanto vi puzza poi, no? Quanto l'odore, eppure brucia una piccola cosa. E sono stati attentamente ispezionati qua, non c'è un capello bruciato, neanche le loro vesti. Tutti, non solo Nabucodonosor, si rendono conto del miracolo. Versetto 28, Nabucodonosor prese a dire, benedetto sia il Dio di Sadrach, di Mesach e di Abednego, il quale ha mandato il suo angelo e ha liberato i suoi servi che hanno confidato in lui. Hanno trasgredito l'ordine del re, hanno esposto i loro corpi per non servire né adorare altro Dio, alcun altro Dio che il loro. Nabucodonosor non sta abbandonando il suo politeismo, ma incomincia a mettere Dio al giusto posto. Lo sta benedicendo e lo sta facendo in maniera pubblica di fronte a tutti. Se prima lo aveva sfidato in maniera pubblica ed era sicuro che Dio non l'avrebbe potuto liberare i tre, adesso in maniera pubblica si sta piegando al suo cospetto. E poi riconosce anche il valore di questi tre. Al versetto 28 dice, hanno esposto i loro corpi. Cioè in pratica dice erano pronti a morire per il loro credo. Romani 12:1 dice, vi esorto fratelli per la misericordia di Dio a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Questo è esattamente quello che hanno fatto. La storia era iniziata con uno scopo, Nabucodonosor voleva elevare se stesso, ma la storia si conclude con un fuori programma. Dio viene elevato da Anania, da Azaria e Misael e anche da Nabucodonosor stesso. Per non dire, non ci viene detto, anche da tutto il resto della folla che ha assistito a questo miracolo. Fratelli, possiamo raggiungere il mondo pagano intorno a noi vivendo una vita senza compromessi, in modo che anche nella loro incredulità dovranno dire che il Dio è l'Altissimo. Anche nella loro incredulità possono dire benedetto sia il Dio di queste persone. Qualsiasi Dio che genera quel tipo di fedeltà suscita ammirazione. E poi il versetto 29 dice perciò ordino quanto segue. Chiunque a qualsiasi popolo, nazione o lingua appartenga a dir male del Dio di Sadrach, Mesach e Abednego, sia fatta a pezzi la sua casa ridotta in letamaio, perché non c'è nessun altro Dio che possa salvare in questo modo. Allora il re fece prosperare Sadrach, Mesach e Abednego nella provincia di Babilonia. Pensate ai caldei che erano così ansiosi di vendetta, si stavano sfregando le mani, adesso li abbiamo messi nel sacco, anche loro escono sconfitti da questa storia. Perché il re dice: chiunque pronunci una parola contro il loro Dio sarà fatto a pezzi e le loro case diventerà letamaio. L'avevamo visto anche capitolo 2 era. Non era molto originale qua, è stato Nabucodonosor. Ma Nabucodonosor non è uno stupido. Non vuole più mettersi contro Dio, contro questo Dio, e vuole Dio dalla sua parte. Perché in un certo modo lo eleva, e poi il capitolo 4 ci mostrerà molte cose interessanti su Nabucodonosor, sul suo rapporto con Dio. Tu e io probabilmente non affronteremo mai nella nostra esistenza una fornace ardente, ma affronteremo una qualche prova del fuoco. Verremo provati in molti modi. Prima di tutto Satana ci proverà. Va in giro, come Pietro dice, come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Lui è l'accusatore dei figli di Dio, pianterà i pensieri malvagi e chissà in quanti modi può colpirci, come ha colpito Paolo, ad esempio, attraverso una spina. In secondo luogo, il mondo ci tormenterà. Ci cercherà di attirarci a sé, cercherà di costringerci a scendere a compromessi. E che tu ci creda o meno, anche Dio porterà nella nostra vita delle prove, perché vorrà provare la nostra fede, anche se lo fa con lo scopo di purificarci. Quindi le prove non mancheranno, che siano da Satana, dal mondo, da Dio che le permette. Il risultato finale è che possiamo essere raffinati e che possiamo rimanere coraggiosi e intransigenti. Fino a che punto saresti rimasto leale in questa situazione? Nella storia di oggi ti saresti inchinato, magari facendoti nella tua testa qualche giustificazione, o saresti stato pronto a essere gettato nella fornace ardente? Oggi abbiamo imparato a come rimanere in piedi. Per rimanere in piedi è necessario essere guidati da delle convinzioni. Se cediamo al compromesso, non sarà perché le circostanze saranno difficili, sarà perché le nostre convinzioni sono deboli. Ecco perché dobbiamo avere un'alta veduta di Dio. Dio ha il potere di salvarci, ha il potere di cambiare le circostanze e sarebbe bellissimo essere salvati dalle fiamme. Ma conserveresti la lealtà verso Dio se non ti salvasse dalla tua prova? Non saresti tentato di servire qualche altro Dio nel momento che realizzi che Dio non ti rimuoverà dalla difficoltà? Che possiamo affrontare le nostre prove con i versetti 17 e 18. Il nostro Dio che noi serviamo ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco e dalla fornace ardente dalla tua mano, re. Anche se questo non accadesse, sappi, re, che comunque noi non serviremo i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere. Preghiamo. Signore, quest'oggi abbiamo visto un passaggio, questa storia veramente affascinante, questa storia che ci mostra questi tre uomini che sono di grandissimo esempio. Che, Signore, possiamo custodire questa storia nel nostro cuore, perché laddove saremo di fronte a qualche statua dove ci verrà chiesto di piegarci, noi ricorderemo questa storia e la conserveremo nel nostro cuore per avere una convinzione, Signore, che vogliamo servire Te e non piegarci ad un idolo. Signore, perdona tutte le volte che ci siamo invece piegati. Signore, Rendici però forti perché, Signore, il nostro cammino possa essere un cammino diverso da quello che è stato in precedenza. Vogliamo ringraziarti per questo tempo, Signore, per la Tua parola, e che, Signore, appunto ci aiuti a costruirci come dei Tuoi figli fedeli. In Cristo Gesù. Amen.
Amen.